A Radio Fly ora parliamo di Progetto Comune per la Sostenibilità, una iniziativa promossa e realizzata da Progetto Comune, Partito Democratico Castelfranco Piandiscò e Noi Cittadini. È un ciclo di incontri che si svolgeranno online sui temi dello sviluppo e la tutela del territorio. È una rassegna che comincerà venerdì, dopodomani 22 di gennaio alle 21 con un ospite d'eccezione, Rossano Ercolini, che è presidente di Zero Waste Europe, vincitore anche del Goldman Environmental Prize del 2013, il Nobel per l'ambiente, il maggior riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell'ambientalismo. Presenterà il suo libro Il Bivio, manifesto per la rivoluzione ecologica, edito da Baldini e Castoldi, un incontro che sarà moderato con la giornalista Anna Martini. Io saluto Rossano Ercolini, che è in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno, benvenuto su Radio Fly.
Buongiorno.
Allora, doveva esserci anche Anna Martini, poi per un imprevisto invece non può essere con noi questa mattina. Intanto io vorrei partire subito, professor Ercolini, dal titolo del suo libro. Qual è questo bivio a cui ci troviamo adesso?
Bivio mi sembra che semplifichi, è un'immagine che semplifica la situazione che stiamo vivendo, che ci dice che non esiste un piano C. O andiamo avanti nell'inerzia attuale, che mi sembra stia confliggendo frontalmente con gli equilibri naturali, con gli equilibri ambientali, con il pianeta. Anche la questione della pandemia, per la stessa organizzazione delle Nazioni Unite, ha radici dirette con la crisi ambientale globale che stiamo vivendo, soprattutto legata alla coartazione della biodiversità. Esiste soltanto la possibilità di tornare indietro da quello che abbiamo chiamato progresso, che si è basato sull'esegetta e che adesso sta portando per esempio i mari ad essere invasi dalla plastica. Nel 2050 la fondazione Ellen MacArthur, a cui spesso l'ONU si affida, afferma che se continuiamo a sversare al ritmo di 9 milioni di tonnellate di plastica negli oceani ci sarà più plastica che creature marine. Quindi tornare indietro e imboccare con gradualità, nessuno vuole spaventarsi e spaventare, però con gradualità muoverci nella direzione di ricostruire gli equilibri naturali che abbiamo infranto. Cioè, quello è il percorso che inizia con la conversione ecologica e si sviluppa attraverso una rivoluzione ecologica. Ovviamente c'è di mezzo l'economia, però la stessa radice delle due diverse parole ci dice che ecologia ed economia non solo possono convivere, ma possono essere due facce della stessa medaglia. D'altronde l'Europa, per motivi macroeconomici, non per motivi legati alla sostenibilità ambientale, ha promosso e coniato l'approccio economia circolare. Bisogna ritornare alla nostra casa comune.
Professore, come diceva lei, il legame tra Covid e smog ormai è stato dimostrato da studi scientifici, ma perché allora l'emergenza climatica, le questioni ambientali non ci spaventano? Tutte le varie avvertenze, gli allarmi che sono stati lanciati non ci spaventano come quella della pandemia che stiamo vivendo?
Ma io credo perché molto dipende anche dalla percezione, e la percezione dei problemi è legato anche al fatto che un argomento, un problema, una questione a volte anche banale viene diciamo così rimbombata sui mass media, per cui poi a cascata tutti quel giorno parlano di quel problema. È chiaro che il Covid sta colpendo, e quindi assolutamente lungi da me l'idea del negazionismo, portate la mascherina, possibilmente lavabile, riusabile, ma ci protegge. Io faccio il maestro elementare, quindi è molto importante con i bambini, e anche chiedere ai bambini di tenere la mascherina, e sappiamo che per loro non è così semplice come per noi adulti. Però detto questo, i morti sono tanti, sono troppi, nessun morto, nessuna persona che se ne va è accettabile che avvenga, però per esempio ogni anno l'ONU di nuovo afferma, le autorità sanitarie europee affermano che per le polveri muoiono 80.000 persone, per le malattie polmonari, il cancro al polmone, e quindi voglio dire, cioè, il problema è che probabilmente su alcune questioni le classi dirigenti, non solo il mondo politico ma anche il mondo economico, tendono a minimizzare e ad assumere come se fosse fisiologico. D'altronde, dalle nostre parti in Toscana si dice di qualcosa bisogna morire, con un fatalismo inaccettabile. Quando avviene che però un problema si concentra nel tempo e nello spazio, occupando gli ospedali, ci accorgiamo che qualcosa non va. Ecco, il Covid ha invaso purtroppo gli ospedali e tutti si sono accorti che il problema è radicale. In altri casi si accetta lo stillicidio. Questo non è accettabile, ma è un problema di percezione culturale su cui ovviamente, siccome si toccano degli interessi, non tutti sono disponibili a dire come stanno le cose fino in fondo e che cosa dovrebbe essere fatto. Comunque, noi paghiamo le multe per una presenza eccessiva di polveri sui territori italiani, tutta la Valle Padana, non è un caso, sarà un caso, non lo so, io non ho ancora studi scientifici che lo dimostrino al 100%, però la mortalità è maggiore laddove c'è la diffusione delle polveri, come appunto nelle regioni del nord, e anche in Toscana, laddove ci sono concentrazioni particolarmente elevate di polveri, la mortalità, che va distinta dalla letalità, sono più elevate della media nazionale. Quindi io credo, se noi non siamo in grado di andare a cercare il problema, è il problema che ti viene a cercare.
Che ci verrà a cercare, perché sembra un argomento, come dire, un po' a basso appeal mediatico, forse la narrazione che è stata sbagliata, bisognerà cambiare qualcosa. Ci sono degli errori, secondo lei, anche nel mondo dell'informazione, nell'affrontare, nel presentare certe tematiche?
Non solo dal mio punto di vista, no, io mutuo un'affermazione di un politico che rispetto ma che non ho mai amato, Giulio Andreotti, che diceva: pensar male si fa peccato, ma no, difficilmente ci si sbaglia. Non c'è solo, diciamo così, l'errore in ballo, ma c'è proprio la consapevolezza e il dolo di parte, per esempio, del mondo mediatico, che vuole evitare di andare in rotta di collisione col business as usual, con l'inerzia economica, con gli interessi di sempre. È chiaro che se andiamo poi a vedere gran parte della stampa italiana, i giornali di maggiore importanza, coloro che fanno opinione, la stessa televisione, le stesse reti pubbliche, spesso quando intervistano qualcuno, quando affrontano i problemi ambientali, li mettono sempre al terzo, quarto, quinto posto, anche sul Recovery Fund, che rappresenta un mare di miliardi, quei 210 miliardi che arriveranno dall'Europa, che sono vincolati almeno per il 30-35% alla conversione ecologica, alla transizione verde. Quando vengono intervistate persone che contano, prima dicono il lavoro, poi in quinta posizione l'ambiente. Non è casuale, non è casuale. Pensar male è sempre vitale. È perché ci sono interessi che si è parlato, è stata l'epoca del liberismo, ma il rischio d'impresa, molte imprese italiane non sanno nemmeno cos'è, hanno vissuto di sussidi pubblici, l'industria sporca, quella del petrolio e quella degli inceneritori, hanno vissuto dei famosi certificati verdi, che ora si chiamano incentivi, a bruciare schifezze per cui vengono addirittura pagati. Ecco, è chiaro che per fortuna l'Italia non è solo questa cosa, però purtroppo non siamo ad agire in una tabula rasa dove tutti ci vogliamo bene. Probabilmente ci vogliamo bene, ma non c'è la consapevolezza e ci sono degli interessi che non necessariamente in modo sporco, sporco dal punto di vista ambientale, perché impattano con l'ambiente, ma non perché sono corrotti, ma perché semplicemente hanno interesse a seguire quell'inerzia di cui prima. Dobbiamo invece tornare indietro da quell'inerzia. Quello lì non è progresso. L'usa e getta e lo spreco non sono un progresso. Imbocchiamo la strada B, la strada che ci riconnette e ci riequilibra con il pianeta. D'altronde c'è stata la piccola Greta, la piccola grande Greta Thunberg, ha portato in piazza e ha invaso la piazza mediatica con i suoi gesti da bambina, perché è partita quando era una bambina. Eravamo arrivati ad una consapevolezza e percezione ambientale dei problemi globali molto elevata, poi è successo che il Covid sembra aver spazzato via quella percezione. In realtà, quando ci siamo rinchiusi nel lockdown, abbiamo visto che nel corso principale della città c'erano gli animaletti del bosco, ci siamo accorti che il fiume Sarno non era più inquinato e quindi ci siamo accorti che forse l'uomo, noi tutti, siamo parte del problema. Quando tutti ci percepiamo parte del problema, scattano meccanismi che possono essere stimolanti.
Eh sì, anche perché insomma presto ci accorgeremo anche di tutti quei rifiuti che vengono dagli imballaggi dei nostri acquisti online, che sono stati incrementati dal gettare mascherine, guanti ovunque, insomma speriamo, come diceva lei, che i giovani perlomeno dietro la scia dei vari movimenti Fridays for Future davvero riportino all'attenzione, al primo punto, le questioni ambientali, professore. Lei è anche un maestro elementare.
Sì, assolutamente. Io sono 41 anni che insegno e soprattutto negli ultimi anni ho percepito, forse anch'io un po' condizionato, forse anch'io voglio un po' con la speranza leggere qualcosa di positivo che sta avvenendo, che i ragazzi, non tanto i giovani, che per esempio i giovani del 68 erano i giovani della Sorbona, erano gli studenti, erano i grandi, erano giovani ma erano già giovani adulti. Ora la percezione è scesa nel tempo, probabilmente c'è qualcosa di viscerale, cioè i bambini percepiscono che è in gioco il loro futuro. E io credo che se puntiamo a partire dalle scuole primarie, a partire dall'età più tenera, quando c'è l'entusiasmo di abbracciare nuove cose, nuovi progetti, io credo che se seminiamo bene le piante della conoscenza e della generosità e del civismo, cresceranno. La scuola ha un grande ruolo, naturalmente non lasciamo solo la scuola, bisogna che siano anche le istituzioni politiche, che siano i comuni. Ecco, il rapporto con i comuni è molto positivo, forse sono proprio i sindaci che ci salveranno, perché sono quelli più vicini alla popolazione, sono quelli che la mattina quando vanno in ufficio a svolgere il loro compito sentono bussare alla loro porta e quindi per forza di cose sono connessi con le comunità locali. Ecco, 312 comuni italiani che hanno adottato la strategia rifiuti zero rappresentano 7 milioni di italiani che rifiuti zero non è che lo ritengono giusto, lo stanno mettendo in pratica raggiungendo percentuali altissime, 80, in alcuni casi anche il 91% di raccolta differenziata, dimostrano che la speranza è legittima, soprattutto quella speranza che va data ai bambini, perché non gli possiamo solo dire nel 2050 ci sarà più plastica nei mari, la nostra casa è in fiamme per il riscaldamento climatico, noi stiamo consumando troppo, ci vorrebbero 4 pianeti se continuiamo a consumare così. Sì, però loro si scoraggiano.
Esatto, io penso quando dicevo che forse sbagliamo la narrazione, forse mi riferivo proprio a questo, che non dobbiamo soltanto insomma presentarla come un incubo o l'emergenza su questo e quest'altro, ma dare anche delle prospettive, proprio come il movimento Rifiuti Zero, che è possibile quindi, professore Ercolini, arrivare a Rifiuti Zero.
Io sono un cittadino comune che è diventato relativamente famoso, nel senso conosciuto per chi si occupa di questi problemi, perché diciamo sulla spinta del Goldman Prize ho avuto modo di incontrare il presidente Obama. Quindi quando sono tornato in Italia, noi che siamo americani proprio per antonomasia, che ammiriamo gli Stati Uniti d'America, quando hanno saputo che io avevo incontrato il presidente Obama, mi sono venuti a chiedere ma come stringe la mano, ma che cosa ti ha detto, immaginandosi chissà che cosa. Cioè, la mia è la storia di un cittadino comune che ha fatto, come mi è stato riferito da chi mi ha dato il premio, cose straordinarie. La mia è un'esperienza vincente. Siamo partiti nel 1996 a Capannori, quando volevano, Capannori è il mio comune in provincia di Lucca, volevano costruire un inceneritore. Noi ci siamo occupati di non dire solo no, ma soprattutto di sottolineare che cosa si sarebbe potuto fare in alternativa, e abbiamo vinto. Le narrazioni vincenti trovano grande ascolto oggi, io me la godo un po' perché dico le stesse cose di allora, ma ho un audience, vengono in da questo ufficio da cui vi parlo, in questo ufficio nel Parco Scientifico di Capannori, mi vengono a trovare aziende che vogliono spingere sul marketing ambientale, mi vengono a trovare delegazioni di comuni, mi vengono a trovare delegazioni di cittadini per studiare come ci siete riusciti voi, perché se ci siamo riusciti noi, che abbiamo 10 dita come gli aretini e come gli altri italiani, vuol dire che ce la possiamo fare dovunque. Quindi è una storia, una narrazione positiva.
È una narrazione positiva di cui si parlerà in maniera molto più ampia appunto venerdì sera alle 21 all'interno della rassegna, del primo appuntamento della rassegna Progetto Comune per la Sostenibilità. In chiusura, professor Ercolini, io volevo capire le scelte, gli stili di vita che ciascuno di noi può fare nella quotidianità, fanno davvero la differenza oppure no?
Beh, se fanno la differenza, io dico fanno la differenza e la differenziata, perché se le mie due mani mischiano, producono rifiuti, ma se le mie due mani, le 10 dita, ben innestate al cervello, che magari è stato preparato con formazione, informazione di dettaglio, dove mettere la carta unta della pizza, dove mettere i gusci delle cozze, dove mettere il blister, dove mettere il tetrapack, tengono separata la carta dai materiali cellulosici, i metalli dal resto, l'organico, lo scarto di cucina in primis, perché quello che contamina il resto, udite udite, non ci sono i rifiuti, ma ci sono materie prime preziosissime per la nostra industria manifatturiera, per l'agricoltura. La nostra industria manifatturiera non è uno scherzo, è la seconda industria manifatturiera più importante d'Europa. Quindi nel cassonetto l'Europa ha scoperto che c'è una miniera urbana, non ci sono solo flussi di materiali, ma è come se ci fossero pacchi di banconote da 500, da 200 euro. Quindi ricchezza ecologica, ricchezza economica sono più connesse di quanto sembra.
Grazie al professor Rossano Ercolini per essere stato con noi oggi su Radio Fly. Vi ricordo venerdì sera 22 di gennaio alle 21 nella pagina online di Progetto Comune potrete seguire la presentazione del libro Il Bivio, manifesto per la rivoluzione ecologica, edito da Baldini e Castoldi, in questa presentazione moderata dalla giornalista Anna Martini. Grazie professore. E grazie per il lavoro anche che sta facendo. Buona giornata.
Altrettanto.